faccio due, potrei fare con 50, ma insomma, tanto per capirci un po', un insieme con due operazioni interne che indico col simbolo stelletta e pallino, cioè due segni per indicare le due operazioni interne. Allora, spesso quando uno ha più operazioni in un insieme, va a vedere proprietà che legano le operazioni, cioè finora noi ci siamo occupati di un'operazione alla volta, andavamo a cercare insomma, proprietà commutativa, associativa, l'esistenza dell'elemento neutro che riguardavano una singola operazione. Si possono esaminare però proprietà che legano le operazioni, cioè non solo vedere l'X rispetto alla stelletta che tipo di proprietà ha, oppure l'X rispetto al pallino che tipo di proprietà ha, ma anche cercare proprietà che riguardano le due operazioni insieme. Allora, la più nota, cioè ci sono vari tipi di proprietà di questo tipo, ma vi dico solo per accennarne a una, quella che è chiamata proprietà distributiva. Allora, per esempio, se io ho un'operazione stelletta e pallino, proprietà distributiva è una proprietà che dice questa roba qui, che se faccio x stelletta y, il risultato che è ancora un elemento dell'x pallino z, si dice che va a proprietà distributiva quando questo elemento si può ottenere anche facendo il conto come indicato qua, cioè facendo l'x pallino z, facendo l'y pallino z, che sono due elementi di x, e poi questi due si legano con la stelletta. Allora, io qui adesso le ho messe con stellette e pallino per dire operazioni in generale. La notazione più usata è quella in cui le operazioni, quando sono due, una si chiama più e una si chiama per. Allora, la proprietà distributiva, questa qui che ho scritto, diventa quella che ben conoscete per i numeri, insomma è la scrittura solita della proprietà distributiva. Quello che voglio mettere in evidenza è che la proprietà distributiva non riguarda una sola operazione, ma riguarda le due che ci sono ed ha un legame fra le due operazioni. Capita per esempio di studiare strutture in cui ci sono due operazioni che vengono chiamate intersezione e unione, per esempio quando prendete gli insiemi e fate l'intersezione e l'unione, sono ciascuna operazione interne, la proprietà distributiva è scritta in questa maniera ed è quella che voi sapete che per i sottoinsiemi di un insieme vale. Quando abbiamo fatto i sottoinsiemi di un insieme abbiamo visto che vale una proprietà di questo tipo che l'hanno chiamato distributiva. Ecco, quello che c'è di interessante è che quando uno ha una struttura con due operazioni, magari dice, la chiamo con un certo nome, quando la stelletta ha certe proprietà, il pallino ha certe proprietà e poi per esempio va alla proprietà distributiva. Può capitare che il valere della proprietà distributiva fa venire fuori alla stelletta o al pallino o a tutte e due delle proprietà che non sono richieste a priori. Adesso magari ne vedremo qualcuna. Allora, gli accenni che io vi do sono sulle strutture che vengono chiamate anelli e campi. Allora, un anello che cos'è? Un anello è un insieme in cui sono date due operazioni interne, tutte e due, una chiamata più e una chiamata per le quali si chiedono queste tre condizioni. Cioè l'insieme A, lo chiamo A perché è anello, quindi si usa A. Allora, l'insieme A rispetto alla operazione che è indicata per prima deve essere un gruppo commutativo. Quindi in questo momento io do proprietà che riguardano solo il più, cioè chiedo che quell'insieme rispetto alla prima operazione che ho considerato risulti un gruppo commutativo. Quindi più deve essere interno, deve essere associativo, deve esistere elemento neutro, ogni elemento deve avere l'inverso simbolico e di più deve essere commutativo, che nella parola gruppo non è compresa. Allora, siccome l'operazione rispetto a cui l'A diventa un gruppo, l'ho chiamata più, userò le notazioni, gli elementi saranno indicati con la notazione additiva. Quindi l'elemento neutro lo chiamerò 0, come abbiamo già fatto l'altra volta. L'elemento inverso simbolico lo chiamerò meno A. Quindi per la parte della prima operazione ci deve venire fuori un gruppo commutativo. Invece meno richieste ci sono sulla seconda operazione. Cioè rispetto alla seconda operazione, quindi adesso guardo l'insieme A con la seconda operazione soltanto, voglio semplicemente che sia un semigruppo, senza nessuna particolare condizione. Quindi non chiedo l'esistenza dell'elemento neutro, non chiedo la proprietà commutativa, non chiedo niente. Chiedo solo che sia un semigruppo, cioè che l'operazione sia interna e che valga la proprietà associativa, nient'altro. Voglio però che le due operazioni date, per poter parlare di anello, siano legate dalle proprietà distributive, due proprietà distributive, perché siccome il per io non richiedo che abbia la proprietà commutativa, potrebbe capitare che vale l'uguaglianza scritta per prima e che invece non valga quella scritta per secondo, cioè ci sono delle strutture in cui vale la proprietà distributiva questa, ma non vale quella scritta sotto. Ecco, per parlare di anello, invece, adesso è inutile che stiamo qui a fare esempi di strutture di questo tipo, ma insomma, per parlare di anello, io voglio che valgano tutte e due queste. E ripeto, le scrivo tutte e due, perché siccome il per non ha la proprietà commutativa, fare A più B per C o fare C per A più B può dare risultati diversi. Allora, anello è una struttura che ha queste proprietà qui, quindi due operazioni interne, il più esigente perché si vuole che sia un gruppo commutativo, il per meno esigente semplicemente semigruppo, legate le due operazioni dalle proprietà distributive. Quando io ho una struttura fatta così dico che ho un anello, invece di raccontarmi tutte queste cose dico anello e resta compreso tutto quello che ho scritto. Un caso particolare di anello poi è quello che si chiama il campo. Allora, il campo ha esigenze ulteriori. Allora, esigenze ulteriori sul per. Allora, mentre qui il per del semigruppo poteva essere anche non commutativo, quando io parlo di campo, incomincio a volere che il per sia commutativo. Quindi A per B sia uguale a B per A per ogni AB appartenente a K. Quindi per parlare di campo, oltre le proprietà richieste per anello, voglio anche queste altre tre, che sono prima di tutto che il per sia commutativo, poi che il per abbia l'elemento neutro, cosa che là non era richiesta, invece per avere il campo devo avere l'elemento neutro. Questo elemento neutro rispetto al per stavolta lo indicherò con 1, perché il per e quindi l'elemento neutro lo indico con 1. In più voglio che ogni elemento diverso dallo 0 dell'anello, che era l'elemento neutro rispetto al più, abbia l'inverso simbolico. Quindi l'anello rispetto al più, e quindi anche il campo, è un gruppo commutativo, c'ha il suo elemento neutro che abbiamo indicato col simbolo 0. Ecco, io voglio per avere un campo che tutti gli elementi diversi da quello lì abbiano l'inverso simbolico, che allora indicherò con A alla meno 1, perché l'operazione la chiamo per, quindi l'inverso effettivamente lo indico con A alla meno 1. Eh no, perché meno A ha un significato, meno A ha il significato di inverso simbolico rispetto al più. Allora, per distinguere l'inverso rispetto al più e l'inverso rispetto al per, uno usa le due notazioni, cioè la parte la prima operazione la fa additiva e quindi l'inverso simbolico lo indica con meno A, e invece per la parte moltiplicativa l'inverso simbolico la indica con A alla meno 1, per distinguere i due elementi. Non diventa un gruppo, perché non diventa un gruppo? Vediamo un po' se lo cogliete. Per essere un gruppo il K per o l'A per, cosa dovrebbe succedere? Che esiste l'elemento neutro, e infatti ce l'ho, e poi ogni elemento deve essere invertibile. Se lo zero non è invertibile. Allora, qui adesso vi ho richiamato un po' di cose che abbiamo visto e che possono essere pensate come anelli, ma che non sono campi. Allora, le matrici reali quadrate di ordine qualunque, 2, 3, 4, come volete,
con prima operazione la somma usuale di matrice e seconda operazione il per usuale di matrice.
Cioè riga per colonne.
Per quello diciamo classico che è riga per colonne scritto qua. Ecco, allora, diciamo non sto a riverificare tutte le proprietà perché insomma praticamente le matrici rispetto alla somma le abbiamo già viste, col prodotto le abbiamo già viste, le proprietà distributive le avevo segnate nell'elenco delle proprietà e quindi ci sono. Ecco, perché un anello e non è un campo questo delle matrici? Ecco, per esempio non c'è la proprietà commutativa rispetto al prodotto, quindi già una sola della mancanza di queste qui fa perdere il fatto che io possa chiamarlo campo. Poi per esempio l'elemento neutro ci sarebbe perché è la matrice identica, però non è vero anche che ogni matrice ha l'inverse, ricordate che l'inverse ce l'abbiamo solo per le matrici con determinante diverso da zero. Quindi diciamo è un anello che guarda bene dall'essere un campo. I polinomi, se voi usate come prima operazione il più e come seconda operazione il per, usuale di polinomi, quelli imparati da piccoli, sono un anello perché rispetto al più li abbiamo esaminati, rispetto al per li abbiamo esaminati, valgono le proprietà distributive, e però anche questo qui è un anello che non è un campo, perché stavolta il per vale, perché il prodotto di polinomi è commutativo, vale pure che esiste l'elemento neutro, perché è polinomio 1, però non è vero che ogni polinomio diverso da 0 abbia l'inverso, x più 1 è un polinomio e non c'è nessun altro polinomio che moltiplicato per x più 1 mi dà 1, quindi manca solo il 6, però questo diciamo guasta il fatto che io possa chiamarlo campo, quindi è l'anello dei polinomi, non è un campo. Non è un campo pure l'insieme dei numeri interi con il solito più e il solito per. E anche qui cos'è che sgarra? È commutativa del per vale, l'elemento neutro rispetto al per è il numero 1, però anche qui non c'è l'inverso di ogni elemento. 2 non ha nessun elemento che moltiplicato per 2 mi dà l'1 che è l'elemento neutro rispetto al per. Quindi anche z è una struttura che è un anello degli interi si dice, ma non è un campo, mi manca la proprietà 6, ci siamo? Z6, allora Z6 ricordate che l'abbiamo strutturato sia con un'operazione che abbiamo chiamato più che derivava dal più degli interi, sia con un'operazione che abbiamo chiamato per derivata dal per degli interi. Quando abbiamo fatto la tabella del per, vi avevo fatto notare che, se ce l'avete lì la riguardate, era una tabella commutativa, aveva l'elemento neutro che era l'1, ma non tutti gli elementi avevano l'inverso. Guardiamo la tabella di Z6 per, che sta a pagina, ecco, a pagina 14, per esempio vedete che il 2 non ha inverso, l'elemento neutro è l'1, 2 per qualunque elemento non fa mai 1. E quindi il 2 non ha inverso e quindi non può essere, non è un campo. Vi avevo messo in evidenza la diversità con invece Z5 per, visto che avete lì la pagina pronta, in cui invece succedeva che ogni elemento diverso dallo 0 aveva l'inverso. Guardate, era una cosa che avevamo notato allora. La diversità ci eravamo accorti che derivava a secondo che io faccio lo z con un numero primo o con un numero non primo. Allora, quando il numero non era primo, ma veniva una roba tipo z6, quindi con elementi che non avevano inverso, mentre invece quando si faceva lo z con un n che è un numero primo, ogni elemento veniva invertibile. Queste sono cose che abbiamo notato quando abbiamo costruito quelle tabelle. Per cui adesso noi potremmo dire che lo z6 più per è un anello se n non è primo. Verrà invece un campo quando P è primo. le proprietà distributive valgono, perché sono derivate dalla proprietà degli interi. Quindi diciamo di anelli famosi che ci capiterà di usare, noi avremo anelli non campi che sono le matrici, i polinomi, gli interi e gli Zn con n non primo. Mentre campi che ci capiterà di usare, che già utilizzate, sono invece i numeri reali, col più e col per, i numeri razionali, i zp con p primo. I numeri interi positivi, i numeri naturali, saranno un anello, un campo, niente del tutto, che cosa? Con le solite operazioni usuali, più e per normale di numeri interi naturali, cioè 1, 2, 3, 4, 5 e via di seguito. Campo non sono di sicuro, perché campo non sono di sicuro? Perché per esempio rispetto al per, non c'è l'inverso 2. Anello? No, perché? Non è un gruppo rispetto a più.
Non è un gruppo rispetto a più.
Perché quando faccio la somma di due numeri interi è un intero. Però, a parte che diciamo se prendo dall'uno in avanti non ho neanche l'elemento neutro. Ma anche dicendo invece di prendere i numeri da 1 in avanti ti prendo 0, 1, 2, 3, via di seguito, lo 0 sarebbe elemento neutro, però poi non ho l'inverso rispetto alla somma, preso 2, non c'è nessun numero naturale che 2 più qualcosa mi dà 0. Quindi i naturali non sono neanche un anello. Invece gli Z col più col per sono un anello, Q ed R sono addirittura campi. Allora, nei campi succede che noi praticamente facciamo i conti come nel calcolo letterale che avete imparato da piccoli. Tra l'altro, per esempio, allora, una cosa importante di quelle che vi avevo segnalato, quando noi parliamo di un anello o anche di un campo, questo zero qui nasce come elemento neutro rispetto alla somma. Zero A era il simbolo per indicare l'elemento neutro rispetto alla somma. Se voi mi date a fare questi conti che io ho fatto qui sotto, vi accorgete che utilizzando la proprietà distributiva viene fuori che questo elemento, ripeto, che nasce come neutro rispetto alla somma, si comporta da elemento zero rispetto al prodotto. Cioè quando voi questo lo moltiplicate per un elemento qualunque, vi dà lo zero. Diciamo non vi sconvolge, perché questo succede nelle situazioni normali, che infatti sono anelli, campi e roba del genere. Ecco, però per dire, vedete, questo elemento nasce come elemento neutro rispetto alla somma. Rispetto al prodotto, lui nella definizione non ha esigenza, perché quando voi fate la definizione del semigruppo non chiedete che abbia l'elemento zero, però viene fuori, utilizzando le proprietà distributive, che questo elemento è costretto ad essere lo zero. Quindi il semigruppo non sarà il semigruppo a piacere, ma sarà un semigruppo che ha l'elemento zero. E questa è una conseguenza delle proprietà distributive. Poi chi vuol leggere il perché si è dato qui sotto, però diciamo importante il fatto che quell'elemento che nasce in una maniera poi si comporta rispetto all'altra operazione in un certo modo. Poi quest'altro conto che siete abituati a fare, allora qui ci sono scritti dei prodotti fatti in maniera diversa nelle tre situazioni, perché nel primo caso io faccio un elemento per l'opposto, cioè l'inverso simbolico rispetto alla somma del B, c'è scritto che quell'elemento lì che così ottengo è lo stesso di quello che si ottiene facendo invece l'opposto di A moltiplicato per il B, cioè ho spostato il meno, cioè prima avevo A per l'opposto di B, adesso faccio meno A, cioè l'opposto di A, e lo moltiplico per il B, faccio due cose diverse. Vengono fuori che sono lo stesso elemento. E così pure si ottiene la stessa cosa che si ottiene facendo prima l'A per B e poi andando a cercare l'opposto di questo. queste qui sono cose che anche loro vengono fuori dalle proprietà distributive, se uno vuol vedere i conti sono segnati, vengono fuori dalle proprietà distributive e sono la nota, diciamo, proprietà che voi conoscete per i numeri, meno lo potete mettere dove volete, no? Messo sul primo, messo sul secondo, messo sul risultato è la stessa cosa, cioè un'abitudine di conti che avete, e questo qui è un conto che si può fare in tutti gli anelli. Ed è basato su, diciamo, tra l'altro, la proprietà distributiva. Poi altro conto che siete abituati a fare è questo, che vale pure in tutti gli anelli. Meno A per meno B è come fare A per B, cioè il meno per meno fa più, è un'altra proprietà che deriva dalle proprietà di anello, sostanzialmente. Altro fatto che deriva dalle proprietà di anello è il fatto, dunque, quando voi avete un A più B uguale a C, voi scrivete A uguale meno B più C, e questo qui vale pure in tutti gli anelli, è una delle, diciamo, delle proprietà che valgono perché ho a che fare con un anello. Quest'altra che pure voi siete abituati a fare, A per B uguale ad A per C, allora se A è diverso da 0, B uguale a C, è una cosa che fate spesso quando fate i conti, no? Cioè semplificate, come dite voi, per un elemento diverso da 0, questa qui invece in un anello non è detto che valida. Perché io possa passare da A B uguale a C e arrivare a B uguale a C, in un anello può anche non essere lecito. In un campo è sempre lecito, perché se io ho un campo, moltiplico per A alla meno 1 che esiste e quindi arrivo a B uguale a C. Può essere vero anche in un anello senza essere un campo, però non è vero in tutti gli anelli. Per esempio con le matrici non è vero, con i numeri interi invece, pur non essendo un campo, è vero lo stesso. Voi sapete che negli interi se avete un 2x uguale a 2y, x uguale ad y. Quindi negli interi si chiama quella che sarebbe quella che si chiama la legge di cancellazione, che in un campo vale sempre, negli anelli in generale può valere o non valere. Poi ancora, ecco, come facciamo A più B per A meno B? Allora, in un anello in generale noi possiamo fare il conto come indicato qui, cioè utilizzando la proprietà distributiva e scrivere A, cioè pensando in questo momento l'A meno B come se fosse un elemento solo, e quindi fare A per A meno B più B per A meno B. Uguale, adesso faccio la distributiva dall'altra parte, quindi mi viene A per A meno AB, perché in effetti sarebbe A per meno B, però abbiamo visto che il meno lo possiamo mettere anche davanti, quindi ho scritto così, più B per A, poi qui sarebbe più B per meno B, che posso scrivere meno B per B, che scrivo B2, come si usa a fare. Allora, fino a qui io ho usato le proprietà distributive e quelle che ho indicato prima dello spostamento del meno. Quindi in tutti gli anelli vale fino a qui. E adesso se sono in un anello e basta mi devo fermare, perché quando voi fate la 2-B2, che è il conto che voi siete abituati a pensare, che cosa avete bisogno? Di mandar via questi due. Ma l'AB e il BA, per esempio, se non c'è la proprietà commutativa, non potete... Ecco. Per esempio sulle matrici non lo potete fare, quindi con le matrici fino qui potete arrivare, ma andare avanti qui e avete bisogno della proprietà commutativa del per. Quindi A più B per A meno B in un campo vale in un anello commutativo, ma in un anello in generale può non valere. Quell'altro conto che siete abituati a fare, A più B al quadrato uguale ad A2 più 2AB più B2. Allora, questa qui è, in un campo sicuramente vale, in un anello non è detto, perché quella lì cosa sarebbe? A più B per A più B. Allora, A più B per A più B. Allora, se io uso la proprietà distributiva e comincio a tenere questo come se fosse 1, e quindi spesso di qui e faccio A per A più B, la proprietà distributiva, più B per A più B. E quindi scrivo A per A, quello che iniziamo con A al quadrato, più AB, più via più via quadrato. Allora la via e via, se io non ho la proprietà commutativa, non possono essere, cioè non è detto che siano uguali, e quindi non posso metterci il 2ab che è il simbolo per indicare ab più ab. Quindi per esempio con le matrici mi devo fermare alla scrittura così e non posso fare il 2. Questo è l'a più b al quadrato, quindi diciamo la formula che voi sapete per l'a più b al quadrato è valida in un campo, in un anello commutativo basterebbe, ma in generale in un anello non vale. Come pure vale quella proprietà lì, se in un campo sicuramente, in un anello commutativo pure, in un anello in generale invece no. Ecco, l'a più b al quadrato, l'a più b alla n, la formula dell'a più b alla n, è questa. Cioè a più b alla n è a alla n più n su 1, ricordate i coefficienti, che abbiamo chiamato coefficienti binomiali. Da qui capite perché si chiamano coefficienti binomiali, perché compaiono quando uno fa potenza del binomio, e quindi coefficienti binomiali. Ecco, perché in un anello commutativo io ho quell'uguaglianza? Allora, pensiamo per esempio a un A più B alla quarta, tanto per diciamo, capire come viene fuori una formula del genere. A più B alla quarta vuol dire A più B per A più B per A più B per A più B. Allora, io faccio le proprietà distributive, come ho fatto prima. Allora, se io voglio, ci sarà un caso in cui mi viene una alla quarta. Dalla quarta quando viene? Quando io prendo questo elemento per questo, per questo, per questo. E basta. Cioè l'alla quarta viene solo quando io moltiplico questo A per questo A per questo A per questo A. Quindi viene una volta sola, quindi avrò una alla quarta. Se adesso invece io voglio andare a vedere l'elemento a 3D, perché mi verrà fuori una 3D, e non una sola volta, perché la 3B mi viene fuori quando io prendo la qui e il B. Però potrebbe, mi viene fuori, se sono in una situazione commutativa, quando prendo il B qui, per esempio, la qui. Oppure quando prendo il B qui, la qui e la qui. Diciamo, quindi di A3B me ne vengono fuori tanti. Quanti me ne vengono fuori? Allora, quante possibilità ho io di scegliere fra i quattro fattori che io ho l'elemento B? Allora, le possibilità tra quattro cose di sceglierne uno è quello che avevamo indicato col 4 su 1. E allora vedete che infatti la 3B sarebbe la alla n meno 1, B c'è scritto n su 1. Poi io avrò degli elementi del tipo A2B2. Io ragiono sempre sul B, diciamo, se poi dovrà sull'altro B, ma se sarete ragioniamo sul B. Allora l'A2B2 mi verrà fuori anche questo qui tante volte, perché potrò prendere A qui, B e B qua, potrò prendere A e A qui, B e B qui, e via di seguito. Allora, se io ragiono sul B, B2 mi verrà fuori quante possibilità ho io di scegliere due volte il B fra le quattro fattori che io ho. E quindi era quel numero che era indicato con 4 su 2. Cioè le possibilità tra quattro oggetti di sceglierne 2, che era il 4 su 2. E quindi a 2B2 corrisponde a L su 2, e così andate avanti. Il B alla quarta ovviamente verrà fuori soltanto facendo B per B per B per B, e quindi vedete che l'ultimo è B alla N.
Ecco, questo però richiede la proprietà commutativa, perché è la 3B, cioè AAAB deve essere uguale ad ABAA. Quindi questa è la formula del binomio in un anello commutativo, quindi in un campo per esempio, quindi nei numeri reali succede questo. Ecco, questo spiega il nome coefficienti binomiali a quelli n su k che avevamo visto, diciamo, parlando degli insiemi. Allora, questi sono cenni sugli i campi. Quindi praticamente il vostro calcolo letterale è un calcolo che è valido nei campi. Ecco, quindi maniera di fare i conti che voi avete imparato è tipica dei campi, cioè delle strutture che hanno le sei condizioni indicate. Poi c'era questa pagina. Allora, sì. Dunque, noi abbiamo imparato a fare le matrici reali, abbiamo fatto i polinomi reali, abbiamo imparato a farci qualcosa con questi enti qua. Ecco, li abbiamo fatti reali, ma nella verità si potevano fare con elementi, invece che con numeri reali, con un campo qualunque. Quindi le proprietà che abbiamo visto per le matrici reali valgono quando io prendo matrici, per esempio sui numeri razionali, che è ancora un campo, valgono quando io li prendo con elementi in Z5, più verde un campo, non è detto che valgono le cose che abbiamo passato per le matrici o per i polinomi, se io prendo i coefficienti invece in Z, che non è un campo. Per esempio, allora, qui ci sono prima esempi di cose che valgono anche in altri ambienti. Allora, il teorema del quoziente resto, che io vi ho raccontato per i polinomi reali, vale anche quando io ho polinomi razionali, o vale anche quando io ho polinomi con coefficienti in Z5. Perché? Cioè la procedura che voi avete imparato con i numeri reali la potete rifare quando voi avete i polinomi, ripeto, che pensate con coefficienti in Z5. Allora, per esempio, se io prendo questi due polinomi, che sono polinomi a coefficienti in Z5, quindi, allora, quando io qui ho scritto questo 2, non è il numero 2, è l'elemento 2 di Z5, quindi rappresenta la classe di tutti gli interi che hanno resto 2 quando divido per 5. E così pure il 3 è simbolo per indicare tutti i numeri interi che hanno resto 3 quando divido per 5. Allora, io prendo questo polinomio che è un polinomio in Z5 perché i coefficienti sono elementi di Z5 e questo è un altro polinomio ancora coefficienti in Z5, il 2 è Come faccio a trovare il quoziente del resto? Faccio lo stesso disegnino che abbiamo imparato a fare con quelli di numeri reali e faccio la stessa procedura imparata per i numeri reali. Allora, per esempio, qui cosa dovete fare? Dovete fare il 4 diviso 2 is 2. Allora, per la parte dell'x, il 4 is 2, c'è cioè il 2. Che cosa ci metto qui come coefficiente? Allora, è 1, che sta qui, diviso 2. Non devo scrivere un mezzo, perché non sono nei numeri reali. Cioè, se fossi nei numeri reali, ti scrivo un mezzo, che è un numero reale. Ma siccome sono con gli elementi in Z5, io devo fare l'1, perché là ci scrivete un mezzo? Perché fate 1 per l'inverso di 2 nei numeri reali. Allora qui dovete fare 1... La stelletta indica che il conto che devo fare è 1, che è questo, per l'inverso di 2, che sarebbe questo, calcolato in Z5. Allora, in Z5 chi è l'inverso di 2? Allora, io ho la tabella fatta di Z5, mi sembra che l'avevamo fatta proprio quella di Z5. Ecco, 3 è l'inverso di 2 in Z5. Quindi io scriverò 1 per 3 in Z5 sempre, che vuol dire 3. Allora, qui ci metto 3. Il diviso 2 vuol dire per l'inverso di 2. Io devo fare il conto in z5, quindi devo fare 1 per l'inverso di 2 in z5. So la tabella di z5, vado a vedere chi è l'inverso di, di 2 in z5 e ci scrivo quello che è. Per l'inverso di 2 in z5. Allora, dalla tabella di z5 vedo che l'inverso di 2 in z5 è 3, quindi mi rimane 1 per 3 che fa 3.
Per 1 che è neutro si fa l'inverso.
Se per l'inverso lo si vede dal neutro.
Solo l'1 vede qua.
E quindi ci scrivo 3 e poi rifaccio i conti come sono abituata, cioè moltiplico e ci metto col segno cambiato, quindi 3 per 2 sarebbe 6, metto meno 6. Allora a questo punto qui vengono elementi che non è piacevole scrivere meno 6, però conviene lasciarli pure così, non si sbaglia niente, e cambiarli solo alla fine, cioè volendo uno qui potrebbe metterci direttamente meno 4 o addirittura 4, che è la stessa cosa. Sta lì a fare dei conti che tanto è inutile, perché viene bene anche se li lasciate così in passaggi intermedi, perché non scrivete, ecco. Quello che è sbagliato è mettere l'un mezzo, perché l'un mezzo io non lo vedo dalla z5, capite? Cioè l'un mezzo è un numero razionale, se voi mi scrivete un mezzo. Invece è il simbolo per dire 1 per l'inverso di 2 in z5. Ecco, potete lasciarli così. Allora, quindi 3 per 2 meno 6, meno 6 il 2, sommate, se avete fatto le cose bene, quindi deve venire 0. In effetti x4 meno 6 x4 sarebbe meno 5 x4, sono in z5 e quindi è 0. Ricopiamo, riprendiamo il primo diviso il primo, in questo caso non ho imbarazzi perché sono già interi, quindi faccio meno 6 diviso 2, scrivo meno 3 per adesso, rimoltiplico, meno 6 e meno 6 se ne vanno, rimane 2x più 9, conto solito. Sì, da dove? Da qui? Allora, meno 6 is 2 diviso 2 is 2 fa meno 3, è intero e quindi lo può utilizzare perché in zn vengono fuori dagli interi.
Meno 6 sarebbe 1.
Certo, meno 6 sarebbe meno 1, però io per adesso posso anche fare il conto così perché sono interi e in zn derivano dagli interi, quindi in un primo momento io lascio rappresentanti diversi in un primo momento degli elementi di z6. Ripeto, non posso mettere un mezzo perché un mezzo non sta, invece il meno 6 lo posso lasciare perché sarebbe un rappresentante poco opportuno di una certa classe. Ma qui è più opportuno lasciarlo, meno opportuno, perché faccio più in fretta a fare i conti. Sto dicendo, e quindi... Allora va via e rimane questa roba qui, cioè il conto solito della divisione di polinomi. 2x più 9. Ecco, quando uno dà il risultato però lo deve dare bene, perché se z5 l'abbiamo convenuto di rappresentarlo con 0, 1, 2, 3, 4, il 9 non me lo deve dire, allora mi dice 4 e quindi mi scrive 2x più 4, basta farlo alla fine.
Ma se uno magari volesse... anziché a scrivere meno 3x, perché magari poi uno si dimentica alla fine, può tranquillamente già lavorare.
Già lavorare in z5, lavora magari più però perché...
Sì, lo sai, però magari uno alla fine fa tutto bene e poi gli si dimentica di trasformare.
Diciamo, il mio suggerimento è di cambiare solo alla fine quando usate numeri interi. Se li volete cambiare subito, se volete in un certo senso è più corretto anche, perché uno usa sempre i rappresentanti così. Sì, dica...
Thank you. e devo fare 1 più 3 diviso 2, cioè 1 per il mezzo di 2 è 36. Se abbiamo un 36, il mezzo di 2 non c'è, e quindi non riesco a fare, devo rimanere così il resto. Ecco, guardate che però è proprio il fatto che il 36 non è un tanto, perché se io invece di pensare a questi polinomi in 36, di pensare in zeta, per esempio, che mi sembra una cosa molto semplice, zeta più bello, che non è un tanto pure lui, sono le partite anche qui, perché devo fare 1 diviso 2 in zeta, non sono capace di farlo. Quindi il teorema del quoziente resto per i polinomi vale quando i coefficienti sono in un campo, magari di pasticci tipo z5, ma non per esempio un z che sembra una cosa bellina e invece non vale. Ed è proprio la diversità tra campo e non campo. Ne volete un altro di queste divisioni qui? Allora, facciamo un z7 per esempio, un z7 più 3, voglio quoziente resto fra 2x4 più 3x e 5x2 più 4.
2 più 4 più
3. In z7, allora z7 è buono perché z7 è primo, quindi è un campo.
Allora
cosa devo fare qui? Allora qui c'è il 4, qui c'è il 2, quindi tanto sarà il 2. E poi che cosa ci metto qui? Allora devo fare 2 per l'inverso di 5 in z7. Allora devo sapere che è l'inverso di 5 e z7. Z7 io non credo di avermela fatta, però voi siete in grado di fare la tabella di z7. Guardate che è inutile che voi facciate tutta la tabella di z7, perché a voi cosa interessa? Ci interessa l'inverso di 5. Allora potete fare soltanto il pezzettino 1, 2, 3, 4, 5, 6 relativo a 5. Siamo? Allora 5 per 0 fa 0, 5 per 1 fa 5, 5 per 2 fa 10 che vuol dire 3. Siamo? Allora la moltiplicazione qui non mi interessa, faccio solo la linea del 5. Allora 5 per 0 è 0. Ripeto come si fa a fare la moltiplicazione. Si fanno i conti in z e poi si va a vedere il numero interno di cui si ottiene in quale classe è stato il z7. Allora 5 per 0 è 0. 5 per 1 è 5. 5 per 2 è 10. 10 non è un rappresentante di z7, perché ho detto che z7 è un primo 0, 2, 3, 4, 5. Che quale classe sta il 10? Faccio la divisione di 10 con 7 e prendo il resto. 10 più 7 come resto 3. 5 per 3 è 15.
1 più 7.
1. Basta, direi che è inutile che vado avanti, perché cosa ho scoperto? Ho scoperto che 3 è l'inverso di 5, perché 5 per 3 fa 1. Naturalmente uno può anche fare a mente queste cose, senza scriverle. Però siccome è un tanto è sicuro che troverà l'inverso, quindi facendo le considerazioni ci verrà fuori di sicuro. Quindi ho scoperto che il 5 come inverso 3 e quindi io qui dovrò scrivere 2 per 3 che vuol dire 6, il z7 è 6 in modo. Sommo, se ho fatto le cose bene quindi deve venire 0, meno 30 più 2 fa meno 28, che in effetti in z7 vuol dire 0, quindi questo va via, quindi rimane meno 24 di 2 più 3, Allora, adesso devo fare nel 24 diviso 5. Allora, in questo caso, premesso, siccome questo è brutto, conviene invece di fare nel 24, scrivere, non so, meno 3, 2, mi piace di più, siamo in Z7, quindi nel 24 è meno 3. Cioè, li modificate se vi fa comodo, se no li tenete come sono. Così è già meglio. Quindi adesso qui cosa dovrò fare? Meno 3 per l'inverso di 5 sempre di Z7. Che vuol dire meno 3 per l'inverso di 5 l'avevo già fatto prima, era 3. Quindi è meno 9. E quindi qui ci scrivo meno 9 e basta. Per adesso lo lascio di così, o se mi piace di più, meglio di scrivere meno 9, ci posso scrivere meno 2, o se mi piace di più ci posso scrivere più 5. Ecco, alla fine dovrei dare 5, perché 5 è rappresentante.
Perché 5?
Perché 5?
Siamo in 17?
No.
Meno 2, allora è 5.
Ah, sì.
Allora, meno 9 meno 2 va bene. Meno 2 che resto alta divisione per 7, sono giusto, cioè mezzo è più 5.
Madonna che complicazione.
Quanto si chiama? Meno 9 meno 2 più 5.
Faccio il 2. Qualche vuole.
Meno 2.
2 2.
Allora questo lo cancello, lasciamo meno 2 per adesso. È a piacere vostro, potete usare quello che volete. Allora, meno 2 per 5 sarebbe meno 10, devo cambiare segno, quindi fa più 10.
Sostituisco al posto di x le tre possibilità che ho. Quando avete polinomi reali e vi chiedono le soluzioni dell'equazione, non potete applicare questo procedimento, perché i numeri reali sono infiniti, non è che uno trova, ecco. E quindi si sono dovute inventare formule quando ci sono gli esempi. Quando siamo invece in una situazione di questo genere, ci possiamo arrangiare proprio praticamente, cioè sostituisco, faccio i conti ovviamente in Z3, e quindi quando io ho scritto che 1 più 2 più 2 fa 2, è perché sono in Z3, quindi 1 più 2 fa 0, che sarebbe 3, 3 più 2 fa 2. Quando scrivo che 16 più 4 più 2 fa 1, io sto contando in Z3, e quindi 22 in Z3 equivale all'1. E nessuno ci dà 0, quindi vuol dire che quell'equazione in Z3 non ha soluzione. Questa è bella. Prendiamo questa 2. Mi domando se il 2 più 1 è divisibile per il più 1. Voi siete abituati a dire no, il 2 più 1 non è divisibile per il più 1, no? Mi hanno insegnato così. In Z2 invece proviamo a vedere. Come faccio a decidere se è divisibile per il più 1 o no? Qua il teorema di Ruffini, Z2 è un campo, quindi lo posso applicare. Allora, per sapere se è divisibile per il più 1, basta che io faccia il valore del polinomio quando al posto di x metto meno 1. Allora, di cosa mi viene? Meno 1 al quadrato più 1, che vuol dire 1 più 1, che fa 0. Siamo in Z2 e quindi è divisibile per il più 1. E quindi viene questa bella uguaglianza che invece vi sgridavano quando la facevate, che il 2 più 1 è il più 1 per il più 1. Il Z2, sì. Il solito discorso, qualunque cosa in matematica può essere vero o falsa, basta mettersi nel posto di
la
quindi in Z2, cioè se io penso nel 2 più 1 come polinomio di Z2, il più 1 al quadrato è il 2 più 1.
Sta ribaltando lo stesso
tempo. Non so, anche il calcolo delle determinanti, quando avete matrici in un campo, per esempio in Z5, potete farlo. Però allora la matrice, per esempio 4, 1, 2, 3, viene una matrice singolare. E il determinante è 4 per 3 che fa 12, meno 2 che fa 10, è 0. Quindi quella in Z5 è una matrice singolare. Quindi per esempio non avrà inversa in Z5. Ecco, si possono anche fare matrici polinomi su un anello, per esempio Z o Z6, però in questo caso, come vi ho già accennato, non vale tutto come prima. Per esempio, le matrici non singolari, per le matrici non singolari non sempre si può costruire alla meno 1. Se voi prendete una matrice in Z, per esempio,
intera e in meno 2 dividere per meno 2
z, perché i suoi elementi non sono più elementi di z. Quindi in z io questa cosa non la trovo. Se voglio rimanere con le matrici con elementi in z, dalla meno 1 la trovo, eppure la matrice non era singolare. Quindi pur non essendo singolare, l'inversa non ce l'ha. E quindi state attenti che z che sembra una cosa bellina, e invece è un anello, non è un campo, e quindi è molto peggiore dello z 31 per esempio, che invece è fatto con un numero primo, quindi un campo, quindi ha tutte le proprietà che voi avete imparato per le robe reali, diciamo. Il campo reale è un campo, il zn con i numeri primi sono campi, lo z che sembra appunto più bello in fondo dell'r perché sono i numeri, e invece si comporta male. Allora, questo per accennare alle strutture. Poi pure accenno, tanto per dire che ci sono, noi abbiamo per ora usato operazioni interne ad un insieme, quindi queste operazioni erano costruite a partire da un insieme solo, trovavamo l'X, poi facevamo l'X per X, però si usava solo l'X, poi inventavamo una funzione da X per X a X, e quindi diciamo l'unico insieme di partenza era l'X, e quindi le operazioni fatte così erano chiamate interne, cioè tutto sta nell'X. Si usano però anche operazioni di vario tipo esterno, perché sono quelle in cui si utilizza, oltre che l'insieme X, anche un altro insieme. Allora, l'altro insieme può essere utilizzato nel primo esempio, in cui considero non le coppie di elementi di X, ma le coppie fatte con un elemento di un insieme Y diverso da X in generale, e X, con il risultato in X. Quindi operazioni fatte con non tutto preso in X, ma un elemento di Y, che è un'altra cosa dell'X, un elemento di X, il risultato in X. Allora, questa è una delle operazioni di tipo esterno, perché utilizza quell'Y lì. Altro esempio di operazioni di tipo esterne sono quelle, per esempio, di questo tipo. Cioè, io prendo coppie di elementi di X, ma il risultato, cioè l'associato mediante la funzione, è un elemento di un altro insieme. Allora, anche questa è un'operazione di tipo esterno, perché anche qui compare anche un altro insieme. Non so, di questo tipo qui, per esempio, è la distanza di due punti. Se voi avete l'insieme X fatto da punti, di un piano, per esempio. Allora, ad ogni coppia di punti, voi associate un numero reale, che è la distanza dei due punti. Quindi, coppie di punti, quindi coppie di elementi di, il risultato è un numero reale, che è un'altra cosa. Quindi non è un'operazione interna, è un esterno. Di questo tipo qui, per esempio, ci sono quelle cose che si chiamano azioni di Y su X, e per esempio le funzioni di transizione, che credo che sia un nome che a voi è... capita, mi sembra che voi la usiate, cioè prendete un sigma che è l'insieme dei tasti, prendete un insieme T che scusate, un sigma che è l'insieme degli stati, un T che è l'insieme dei tasti di una macchina. Ad ogni coppia tasto-stato viene fuori un altro stato, cioè avete una macchina che è in un certo stato, a quello stato con un tasto vi viene fuori un altro stato, e quindi è a ogni coppia di stato-tasto viene un risultato che è uno stato. Ecco, queste qui sono quelle che sono, diciamo, sono note col nome di funzioni di transizione. E sono operazioni di tipo esterno, perché abbiamo i due insiemi, stati, e in questo caso coppia tasto-stato, il risultato è uno stato. Questo per dire che al mondo non ci sono solo le operazioni interne, ma ci sono anche operazioni. Ecco, adesso passiamo a... Ah sì, ecco, allora diciamo questo disegnino qui, se volete
esempio facendo le operazioni di tipo esterno, cioè faccio questa tanto per farne una. Sono un tipo particolare di funzioni ancora. Allora adesso noi faremo una struttura che è fatta con operazioni interne e operazioni esterne. E sono quelle cose che vengono chiamate spazi vettoriali su cui dovremo rimanere qualche lezione. Allora, per fare uno spazio vettoriale, allora noi facciamo spazi vettoriali sinistri reali. Perché per fare uno spazio vettoriale bisogna intanto aver fissato un campo. Quindi per esempio Z5, per esempio R, per esempio Q. Allora io faccio, diciamo, i conti utilizzando l'R, però diciamo in modo molto analogo quando voi utilizzate un campo qualunque, l'importante che sia un campo. Allora, che cos'è lo spazio vettoriale sinistro reale? Allora, devo partire dai numeri reali, cioè, quindi un campo, numeri reali strutturati a campo, cioè pensati come campo. Poi devo prendere un insieme di banchi che chiamo V. In questo V insieme a piacere mi devo fissare un'operazione interna che chiamo somma, quindi se il mio insieme è fatto da banchi, io devo fissarmi un'operazione interna nei banchi, quindi ad ogni coppia di banchi devo associare un banco. Questa è l'operazione interna. Poi devo inventarmi un'operazione esterna, che chiamo esterna, fatta con numero reale banco, risultato un banco. Cioè ad ogni coppia numero reale e banco io devo associare un banco. Quindi devo sapere che cos'è il risultato di un terzo numero reale per banco, di radice di 2 per banco. Questa qui la chiamo per. Quindi allora quella interna nei banchi la chiamo più, quella esterna la chiamo per. Quindi allora per avere uno spazio vettoriale devo avere un insieme con un'operazione interna, quindi coppia di banchi, risultato un banco, la chiamo più. Poi devo avere un'operazione del tipo numero reale per banco, risultato un banco. Allora, quando ho dato due operazioni di questo tipo, io dico che ho formato uno spazio vettoriale reale sinistro. Allora, reale perché ho fatto utilizzando i numeri reali. Sinistro perché io metto numero reale banco, il risultato un banco. Cioè non faccio per dire, allora, i sinistri sono radice di 2 per banco, e mi dico chi è il banco. Se facessi banco per radice di 3, quindi metto il numero reale a destra, sarebbero quelli che si chiamano spazi vettoriali destri. Quindi lo spazio vettoriale sinistro perché il numero reale io lo metto a sinistra. Quindi la mia coppia è fatta con davanti il numero reale e dietro il banco. Allora li chiamo sinistri. Allora io farò sempre sinistri, quindi davanti sempre i numeri reali, dietro l'elemento dell'insieme, e reali perché il campo che io utilizzo è quello dei numeri reali. Allora, non basta però dare queste operazioni per dire che io ho inventato uno spazio vettoriale. Devono essere soddisfatte un sacco di proprietà. Allora, le proprietà sono che... Allora, l'insieme di solito è chiamato V. Allora, il V con l'operazione interna deve essere un gruppo commutativo. Quindi l'operazione interna non deve essere così, ma deve formare un gruppo commutativo. Quindi ci deve essere la proprietà associativa, ci deve essere la proprietà commutativa, perché c'è scritto che è commutativo, ci deve essere l'elemento neutro, che lo chiamerò 0, perché ho detto che l'operazione la chiamo più, quindi se i banchi li ho strutturati con più, ci sarà un banco che è elemento neutro, che lo indico con lo zero. Ogni elemento dovrà avere un verso simbolico, e siccome l'operazione l'ho chiamata più, il verso simbolico lo chiamerò meno u e lo chiamerò opposto. Quindi l'operazione interna ci deve dare un gruppo commutativo. Quindi spazi vettoriali prima di tutto sono gruppi, gruppi commutativi. Poi ci sono quelle quattro proprietà che invece legano le operazioni dei numeri reali con l'operazione interna e con l'operazione esterna. C'è tutto un inghippo di operazioni. Allora, guardate che io chiamo prodotto il prodotto esterno. Chiamo prodotto il prodotto dei numeri reali, però voi dovete avere ben chiari che sono due cose diverse. Chiamo somma la somma dei banchi, chiamo somma la somma dei numeri reali, però sono due cose diverse. Ecco, allora adesso cerchiamo di capirci qui. Allora, per cercare di capirci e non confonderci più di tanto, metterò gli elementi del V con UV, W, quindi i banchi saranno indicati UV, W. I numeri reali li indicherò con le lettere greche alfa, beta, lambda, mu. Quindi diciamo dalla scrittura io capirò se ho un numero reale o se ho un banco a secondo di come è scritto, almeno nei primi momenti, poi. I numeri reali vengono chiamati anche scalari, alcuni li chiamano scalari, io direi che userò numeri reali. Gli elementi del V, cioè i nostri banchi, spesso vengono chiamati invece che elementi con punti o con vettori, visto che il coso si chiama spazio vettoriale, li chiamano vettori i banchi. Però sono gli elementi del V. Allora, leggiamoci un po' di queste proprietà che sono obbligata a far valere. Cominciamo a leggere questa. Allora, qui c'è un lambda e mu, quindi lambda e mu sono i numeri reali, V invece è un banco. Allora, quando io qui ho scritto questo conto, cioè mu numero reale per V, questo coso qui che mi viene fuori, che cos'è? Mu per V che cos'è?
È un numero reale.
Numero reale per banco, quindi per indicato qui è il prodotto esterno. Quella cosa che c'è qui, il mu V, è un banco. Poi qui c'ho un lambda per questo coso che era un banco. Quindi questo per è ancora un prodotto esterno, numero reale per banco. Il risultato è un banco. Quindi di qui c'è un banco ottenuto facendo quel lavoro che abbiamo indicato. Di qua cosa c'è? Lambda per mu non è prodotto esterno questo, è il prodotto di numeri reali, che io ce l'ho in mente perché i numeri reali sono strutturati a campo, quindi c'è il prodotto di numeri reali. Quindi questo è il numero reale, prodotto dei numeri reali. Questo è un banco, numero reale per banco, quindi questo per è il prodotto esterno, il risultato è un banco. Allora, io voglio che il banco ottenuto secondo la prima procedura sia uguale al banco ottenuto secondo la seconda procedura. Quindi sono fatti, costruiti in maniera diversa, io voglio che quel banco costruito così sia uguale al banco costruito qui.
Quindi faccio grosso l'operazione?
Diciamo, ma perché quando l'ho fatto vedere ho in mano la penna, cioè io segno, cioè dovete capirlo voi che cosa sono, non è il pallino grosso, cioè li ho solo segnati. Pasticcio di operazioni, dunque le operazioni in tutto che noi abbiamo sono quattro, c'è il più dei banchi, c'è il prodotto esterno, numero reale per banco, c'è la somma di numeri reali, c'è il prodotto di numeri reali, quindi noi abbiamo in ballo queste quattro cose, di cui a due sono segnate con lo stesso simbolo, cioè il più è sia il più dei numeri reali che il più dei banchi, dobbiamo capirlo da quello che c'è scritto. Leggiamo la C. Allora, qui cosa ho fatto? Lambda più mu, quindi questo più è la somma di numeri reali. Il risultato è un numero reale. Adesso faccio per V, V è un banco, quindi è numero reale per banco, quindi è prodotto esterno questo. Il risultato è un banco. Di qua c'è lambda per V, è prodotto esterno questo per, e il risultato è un banco.
Questo è un altro banco ottenuto col prodotto esterno, un numero reale per banco, quindi è un banco ottenuto col, perché è prodotto esterno, numero reale per banco. Sono due banchi, questo è il più, che è l'operazione interna dei banchi. Allora, anche qui il banco ottenuto deve essere uguale al banco ottenuto in un'altra maniera. Questo, allora, qui c'è un U più V, è un banco, è il più interno dei banchi. Landa per banco, questo è il prodotto esterno. Questo è il prodotto esterno, numero reale per banco. Questo è ancora un prodotto esterno. La somma è dei banchi, quindi è l'interno del banchi, interno di V.
La somma di la somma
qua lambda U più lambda U,
no, mu più che
U più U doppio, mu dove è
sulla
cifra, sì, questa è la somma di la somma interna, però un distributivo sui generi, perché le operazioni non sono sempre le stesse, cioè c'è tutto un mischiamento di operazioni. No. Poi l'ultima, uno numero reale, tra i numeri reali c'è l'elemento neutro rispetto al prodotto che ho ottenuto è il numero 1, prodotto esterno con un banco, cioè siccome io ho ogni coppia numero reale banco associato a un banco, io ci avrò anche il l'uno numero reale per banco, ecco, voglio che questa è una U, numero reale per un banco. Allora, il risultato dell'accoppiamento uno numero reale con banco qualunque deve essere sempre il banco da cui siamo partiti. Un numero reale con un banco mi dà un banco. Quindi in particolare io posso prendere il numero uno reale con un banco. Ecco, io voglio che uno per U sia U. Se volete, l'uno è neutro rispetto all'operazione esterna. Quando io ho un insieme in cui ho fatto tutto questo traffico, dico che ho costruito uno spazio vettoriale reale sinistro. Destro è uguale quando invece di mettere il numero reale è riuscirete a dare pochi risultati, cioè meno cose voi avete in mano e meno riuscite a dare risultati. In strutture complicate e invece si riescono a dare tanti risultati. Il guaio è che le strutture complicate sono rare rispetto alle strutture semplici, perché se io devo solo dare un'operazione interna, la do e ve ne faccio, solo che poi so dire poco. Se invece io riesco a fare tutto quel traffico qui, ho lavorato parecchio a trafficare, però poi quando ho organizzato i miei elementi in questa maniera ci avrò tante proprietà che qui anche cercheremo di vederle. Non è che al mondo succede così in mezzo, cioè se voi avete fatto in partenza avete poco, se faticate all'inizio,
Grazie.